Radio 3 Scienza.
Buongiorno da Marco Motta, benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Un saluto a chi ci sta ascoltando per radio, a chi lo fa con lo streaming, a chi scaricherà i podcast della nostra trasmissione e delle altre di Radio 3. Vi ricordo tra l'altro che sono ancora disponibili i podcast di Materadio, la festa di Radio 3 a Matera, compreso quello di Radio 3 Scienza andato in onda sabato scorso dalla Casa Cava. Torniamo però all'attualità, torniamo all'oggi e torniamo a parlare, l'abbiamo già fatto nelle scorse settimane più volte, come avete sentito preannunciato da Anna Maria Giordano, di una situazione drammatica, quella dell'epidemia del virus Ebola, che da mesi sta colpendo duramente soprattutto tre paesi, Liberia, Guinea e Sierra Leone, ma ha toccato anche la Nigeria, la Repubblica Democratica del Congo, il Senegal. Sono passati ormai sei mesi da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'inizio dell'epidemia, era il 22 di marzo, e a oggi sono già più di 2.800 le vittime accertate. E soprattutto le previsioni sullo sviluppo, sulla diffusione dell'epidemia, ne parleremo tra poco, sono davvero preoccupanti. Intanto però vi voglio presentare i nostri due ospiti. Buongiorno a Peter Bayuku Conté.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Peter Bayuku Conté è il ministro del turismo e dei beni culturali della Sierra Leone, ci parla da Freetown e, come avete sentito, parla un ottimo italiano perché ha vissuto diversi anni nel nostro paese. Lo ringraziamo in modo particolare per essere con noi a Radio 3 Scienza questa mattina. Buongiorno anche a Giuseppe Ippolito.
Buongiorno.
Direttore scientifico dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, che sta seguendo naturalmente con l'alta specializzazione che contraddistingue lo Spallanzani questa epidemia, e tra l'altro ha non proprio di recente installato un laboratorio in Liberia. Tra poco poi ci racconterà anche questo Ippolito. Però Peter Bayuku Conté, voglio cominciare da lei perché ci sono in Sierra Leone, si sono appena chiusi tre giorni particolari, tre giorni diciamo di quarantena in cui il governo, lo Stato della Sierra Leone ha chiesto ai cittadini di rimanere chiusi in casa. Come sono andati questi tre giorni? Che risultati avete ottenuto?
Sì, allora sono andati abbastanza bene. Sapete che nei momenti difficili nella storia di un popolo ci vogliono le decisioni difficili. Abbiamo deciso come governo di chiudere il paese per tre giorni per poter far capire alla gente la gravità di questa malattia. Abbiamo mandato circa 30.000 operatori nelle case per parlare con le famiglie, cercare di sapere cosa sanno di questa malattia, i sintomi e come si può combattere questa malattia. Questo era lo scopo, ma anche di poter scoprire se ci sono dei casi. Addirittura noi abbiamo scoperto 126 nuovi casi dei malati di Ebola, anche cadaveri che erano lasciati o nelle scuole o nelle strade. Quindi è stata proprio una prova del governo di vedere la gravità di questa malattia nel paese.
Sì, una decisione naturalmente forte, che tra l'altro è anche stata anche in parte criticata da alcune organizzazioni sanitarie come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne parleremo anche tra poco con Ippolito. Però Peter Bayuku Conté, com'è la situazione sanitaria nel vostro paese? Quali sono le principali difficoltà che state incontrando nell'affrontare la diffusione, nel contrastare la diffusione dell'epidemia?
Allora, prima di tutto direi che questa malattia è arrivata per la prima volta in Sierra Leone, dopo la Guinea e la Liberia. È la prima volta che l'Ebola arriva in Africa occidentale, quindi ci ha trovato impreparati, avendo anche in Sierra Leone, per esempio, un sistema sanitario pessimo. In cui negli anni ci sono stati pochi investimenti nel settore, ma anche con personale sanitario inadeguato, ma anche impreparato, soprattutto in materia. Abbiamo una difficoltà organizzativa, anche con una popolazione, direi, analfabeta. Il 70% della popolazione in Sierra Leone è analfabeta. Quindi, in questo modo, diventa più difficile contenere una malattia di questo tipo. È questo che proprio ci ha messo in grande, grande difficoltà.
Tra poco... Ecco perché... Tra poco le chiederò di raccontarci anche più nel dettaglio queste difficoltà anche nel, appunto, nel coinvolgere la popolazione in attività di prevenzione, appunto, della diffusione dell'epidemia. Però vorrei capire intanto un'ultima cosa, Ministro, con te. Le istituzioni sanitarie internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità o altre istituzioni internazionali vi stanno aiutando effettivamente? Riuscite ad avere supporto dall'estero?
Allora, prima di tutto l'Organizzazione della Salute Mondiale è arrivata molto tardi. Loro sapevano di questa malattia, che era una malattia da sottomettere appena possibile. Invece hanno aspettato fino all'ultimo, in cui tanti abbiamo avuto tante vittime, diciamo, tanti morti. Sì, adesso vedendo la situazione che ci sta scappando di mano, è diventato, ecco, una situazione direi globale, perché sta colpendo anche altri paesi. Ecco perché ora l'America ha deciso di venire con 3.000 soldati più fondi, ma anche direi la Cina sta facendo molto insieme con altre istituzioni. Anche il governo italiano, ho sentito che ha stanziato 1,5 milioni di euro per aiutarci. Quindi con tutti questi aiuti, anche con gli interventi, diciamo, vari, speriamo che si potrà contenere questa malattia.
E insomma, qualcosa si sta muovendo, ma si sta muovendo molto in ritardo, come sentivamo dal ministro Conte. E le ragioni di questa risposta anche tardiva sono spiegate anche molto bene nell'ultimo numero di Internazionale, in edicola in questi giorni, in un articolo di Sherry Fink preso dal New York Times, in cui si racconta proprio come anche i tagli subiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi anni a causa della crisi economica abbiano di fatto ridotto in maniera sostanziale le capacità di intervento proprio dei dipartimenti come quello dedicato alle malattie infettive e a questi tipi di epidemie. Leggetelo perché è molto interessante per riuscire a capire quello che sta accadendo. Però Giuseppe Ippolito, lo sentivamo raccontare dal ministro Conte, appunto, 3 giorni in cui la Sierra Leone sostanzialmente è stata, i cittadini sono stati, gli è stato chiesto di rimanere in casa. Il ministro ci diceva, per noi ci sono stati dei risultati positivi da questa azione, però sappiamo che anche nelle scorse settimane si è dibattuto sull'efficacia di queste misure. Allora, quali dovrebbero essere le misure, cosa si dovrebbe fare per cercare di tagliare le gambe a questa epidemia che sembra crescere in maniera, alcuni dicono addirittura esponenziale? Ci sono delle previsioni, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ieri in un articolo sul Journal of Medicine dice che potremmo arrivare a 20.000 e più casi entro la fine dell'anno. I CDC, i Center for Disease Control statunitensi, un organismo molto autorevole, addirittura fanno uno scenario, nel peggiore degli scenari dicono si potrebbe arrivare a superare 1 milione di casi all'inizio del prossimo anno.
Io ho apprezzato molto quello che ha detto il ministro Conte e devo dire che sono felice di avere una persona come avevo incontrato il ministro della salute. Quello che è mancato nella risposta e che è un fatto preoccupante è mancata soprattutto la leadership tecnica. Ha ragione il ministro quando dice che è mancata la leadership tecnica, è mancata l'organizzazione, è mancata la logistica. 3 aspetti fondamentali che avevano permesso in passato di controllare le epidemie sul nascere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevedeva in un rapporto di giugno che l'epidemia si sarebbe chiusa in 56 giorni, così non è stato. Non credo neanche per queste previsioni allarmistiche, perché se uno applica un fattore moltiplicativo ai casi, dire che 1 milione, 1,5 milioni, 2 milioni nella peggiore dei casi è prematuro. Credo invece che sia indispensabile oggi un grande coordinamento delle risorse e credo che sia importante coordinare soprattutto il supporto tecnico. Quello che questi paesi stanno vedendo e quella è la nostra esperienza fatta oramai con un'unità in Nigeria, un'unità in Guinea dal 26 di marzo e un'unità in Liberia da pochi giorni, è che solo un forte coordinamento con le autorità locali permette di controllare la situazione. Se ogni istituzione, ogni organizzazione pensa di andare per conto suo, questo non si porta a nessun risultato utile ai paesi. La seconda cosa, non bisogna confondere il supporto tecnico, la capacità diagnostica di laboratorio, il supporto clinico, perché questi paesi hanno un numero di medici limitato, un numero di infermieri limitato, e soprattutto la morte di 250 operatori in questi sanitari in questi tre paesi ha decimato la capacità di assistenza sanitaria. Bisogna lavorare forte con i paesi, solo in questo modo sarà possibile controllare l'epidemia ed in maniera coordinata. Spero che questo sia possibile.
Giuseppe Ippolito, questo per quanto riguarda appunto il controllo, il contenimento dell'epidemia. Parliamo invece di tentativi di cura. Come sappiamo, non c'è una cura davvero consolidata per l'Ebola, né tantomeno ancora un vaccino per appunto prevenire l'infezione. Però sappiamo, lo ricordiamo, il caso degli operatori già curati con questo farmaco sperimentale sviluppato negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni, anche in un articolo del Corriere della Sera di domenica scorsa, a firma di Michele Farina, si citavano altri due farmaci, un antivirale canadese, il TKM Ebola, e il Favipiravir. Allora, sono strumenti davvero efficaci e soprattutto hanno una portata sufficiente, visto il numero di casi che si stanno verificando nei diversi paesi africani, oppure davvero non ci possiamo contare su questi farmaci?
Abbiamo quattro farmaci in cosiddetta sperimentazione, abbiamo altri quattro farmaci in studio e abbiamo ben otto vaccini. Però questa epidemia noi non l'affronteremo probabilmente con questi modi. Alcuni di questi farmaci non hanno nessuna prova ancora su animali e abbiamo visto tanti farmaci, tanti vaccini che sono andati bene in vitro. Quelli che non hanno fatto neanche una prova con animali sono ancora troppo precoci. Dobbiamo pensare che i sistemi con cui si può controllare l'epidemia è la diagnosi prima di tutto. Fare la diagnosi significa decidere chi va posto in isolamento e chi no. Identificare tutti i contatti, tenere conto dei contatti. Questo è stato fatto benissimo in Nigeria, però la Nigeria era un paese con probabilmente una struttura e un servizio sanitario più solido, con pochissimi casi, dove è stato possibile identificare tutti i contatti perché era arrivata con una persona. È stato possibile identificare tutti i contatti. In un paese come la Liberia, la Sierra Leone o la Guinea, l'identificazione dei contatti, l'effettuazione del test e la decisione se isolarli o meno per evitare che si isolino persone che non hanno nessun rischio facendogliene semmai correre, è indispensabile. Quindi questa è la prima epidemia che potrà essere gestita grazie alla diagnostica attraverso i laboratori posti direttamente in loco. Si tratta di una rivoluzione, ma non avevamo mai avuto un'epidemia di queste dimensioni, mai un'epidemia in quella zona.
Giuseppe Ippolito, il vostro laboratorio che citavamo prima in Liberia è finalizzato a questo?
È finalizzato, ci sono tre laboratori oramai in Africa che sono finanziati dall'Unione Europea, poi ci sono laboratori simili canadesi e ci sono laboratori simili americani. Cerchiamo di coordinarci tra i diversi laboratori in maniera da dare un modello di gestione univoca e soprattutto con le autorità sanitarie locali. Io spero che questo sia anche il modello di approccio del contributo italiano, che sarà integrato alle altre attività.
E, al di là dei numeri che purtroppo sono in crescita, lei, Giuseppe Ippolito, vede una buona notizia negli sviluppi delle ultime settimane? In alcuni casi, lei citava per esempio la Nigeria prima, che ha saputo contenere bene, ma ci sono delle cose che possono far pensare a un'inversione di tendenza rispetto a quello che sta avvenendo?
Abbiamo visto in Guinea una leggera diminuzione del numero di positivi sui soggetti testati e questo è sicuramente una buona notizia. Ancora è troppo presto per parlare della Liberia. La Nigeria aveva una situazione estremamente favorevole dove è bastato costruire una unità di isolamento. Dobbiamo però pensare che le unità di isolamento non sono una risposta che va bene per tutto, perché se non c'è un coordinamento forte, la costruzione di un'unità di isolamento fa sì che queste rimangano vuote se i pazienti non ci vanno, se non c'è un'attività a livello dei villaggi, se non c'è un forte coordinamento all'interno del paese.
Grazie Giuseppe Ippolito, sappiamo che ha un impegno per cui la lasciamo libera, la ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi e soprattutto grazie per avermi, spero di poter parlare poi col Ministro per avviare e supportare questo che è l'intervento italiano. Grazie.
Ben volentieri, la metteremo in contatto col Ministro Peter Baiucco Conte, che richiamo in causa, perché voglio chiedergli di raccontarci quello che ci anticipava prima, cioè la difficoltà anche, o diciamo la diffidenza di parte della popolazione del suo paese anche nei confronti delle azioni del governo. Lei nel notiziario che manda in una sorta di newsletter agli amici, lo pubblicheremo anche sul nostro sito, lei raccontava appunto delle difficoltà che ha incontrato nelle scorse settimane, in agosto, proprio nella regione del paese da cui ha origine lei. Ce lo racconta, Ministro Conte?
Sì, allora, prima di raccontare della mia regione, vorrei dire che sono molto d'accordo con quello che ha detto il dottore, che ci vuole un coordinamento olistico. Ecco perché adesso in questi tre paesi, tutti i governi di questi tre paesi stanno lavorando insieme, ci sono gli incontri per poter coordinare meglio l'intervento, anche perché ci sono cinque tribù che si trovano in ognuno di questi tre paesi. Quindi Ebola sconfitto in Sierra Leone, solo non è Ebola sconfitta nella regione, nella regione dell'Africa occidentale. Quindi ci vuole proprio un coordinamento totale da tutti quanti. Detto questo, io, come diceva lei, vengo dal nord della Sierra Leone, Koinadugu, che è la zona più povera e più arretrata in Sierra Leone, dove più del 75% della popolazione è analfabeta. Allora, io avevo fatto un appello agli amici italiani, visto che ho avuto la possibilità di studiare in Italia dal 93 al 95, e anche aver vissuto un po', quindi gli amici italiani in questi anni mi hanno aiutato tanto a costruire scuole, centri di salute, posti e così via. Allora, con questa malattia, allora tutti, cioè la mia gente mi vedeva come il loro punto di riferimento, in cui dovevo cercare di chiedere ancora agli amici italiani. Ecco perché avevo fatto un appello per essere aiutato, non solo con i materiali come il cloro soprattutto, ma anche con il personale sanitario qualificato e anche con un po' di soldi, perché ci vuole sensibilizzazione, ci vuole andare nei villaggi a sensibilizzare le popolazioni, ma anche un po' come dare il cibo ai poveri, soprattutto i leprosi, i ciechi e i bambini orfani. Non dimenticate che qua in Sierra Leone più del 90% della popolazione è contadina, diciamo, non ha un impiego, un pubblico impiego. È una situazione veramente un po' difficile, con gente che soffre, soprattutto per esempio questi tre giorni, quelli che hanno sofferto di più erano questa categoria, la categoria dei ciechi, dei poveri, dei leprosi, che hanno sentito tanto perché non potevano uscire per andare a trovare da mangiare.
E quindi è una situazione davvero drammatica, noi ci facciamo volentieri portatori, Ministro Conte, del suo appello perché vengano aiuti, metteremo riferimenti magari sul nostro sito radiotrescienza.rai.it. Ci ha scritto una ascoltatrice, credo, Lucia, che dice, parla di una sua amica volontaria in Sierra Leone dove ha costruito una scuola, che ora vorrebbe tornare nella capitale in Sierra Leone, domanda se qual è la condizione, se potrebbe, qual è la situazione, se potrebbe tornare a dare un aiuto al paese. Che cosa ci dice, Ministro Conte?
Allora, Dio mio, allora può venire, solo che è un po' un rischio, perché in questo momento la Sierra Leone è vuota, tutti gli investitori sono scappati, le compagnie sono chiuse, pochi aerei arrivano, i turisti non arrivano più, tutti gli alberghi sono vuoti. Quindi i pochi che vanno in giro sono stranieri, non tutti sono coraggiosi, quindi se lei decide di tornare deve avere tanta attenzione, perché non si sa mai dove può avere contattare questa malattia. Però se volevo, se posso parlare dell'associazione Micro Cammino Onlus,
sì.
Che anche ha un sito per chi volesse sapere di più del nostro intervento degli amici italiani in questa regione, può andare su www.microcammino-onlus.it.
Lo linkeremo anche sul nostro sito.
Esatto, c'è anche l'associazione in Castiglione Fiorentino, provincia di Arezzo, che si chiama Occhi della Speranza. Quindi questi sono questa è l'associazione che manda negli anni dei medici per dare dei servizi gratuiti, servizi sanitari gratuiti in questa regione.
Ministro Conte, le chiedo soltanto di raccontarci, poi la voglio lasciare libera perché so che avrà molti impegni in questo momento, di raccontarci quello che le chiedevo della sua regione in particolare, di quando si è recato lì nelle scorse settimane.
Sì, io ero lì anche perché prima di diventare ministro ero il presidente della regione di Koinadugu, anche grazie al sostegno che avevo avuto dagli amici italiani negli anni. Detto questo, dovevo essere lì perché la popolazione della mia regione, la gran parte è analfabeta, sono contadini, quindi quando sentono voce di qua e di là, scappano, vanno nelle foreste. Per esempio, da quando hanno sentito che c'è un termometro che misura se uno ha l'Ebola o no, scappano, vanno nei boschi, nella foresta. Quindi
perché temono che sia un veicolo di trasmissione invece di infezione in qualche modo.
Esatto, sì, no, dicono che è il governo che vuole succhiare o prelevare un litro di sangue da ognuno di loro per offrire un sacrificio nell'oceano africano, nell'oceano atlantico. Quindi la gente scappa. Quindi si tratta di una popolazione purtroppo che è molto ancora indietro dal punto di vista dell'emancipazione.
Però lei è riuscito a persuaderli della necessità invece diciamo di aderire a quello che chiedeva il governo?
In questi comuni sono andato ovunque con strade molto pessime, diciamo, però per me è un grande sacrificio. Questo è il momento in cui vorrei stare molto vicino alla mia gente, certo, con una certa cautela. Però volevo dare la mia istruzione, i miei amici che mi hanno aiutato in questi anni, dare alla disposizione della mia gente, per salvare qualche vita. Perché questo è proprio il momento in cui ci troviamo in una prova molto, molto difficile come nazione, ma anche come regione.
Come abbiamo capito chiaramente dalle sue parole, davvero le ringraziamo Peter Bayuku Conte, ministro del turismo e dei beni culturali della Sierra Leone, lo ringraziamo davvero di cuore di essere stato con noi, metteremo le informazioni che ci indicava, che ci dava anche rispetto alla possibilità di sostenere l'azione di associazioni in Sierra Leone sul nostro sito radiotrescienza.rai.it. Vogliamo continuare a parlare però della situazione dell'epidemia di Ebola in questi ultimi minuti a Radio Trescienza e continuiamo a farlo con Chiara Montaldo, buongiorno.
Buongiorno.
Medico infettivologo di Medici Senza Frontiere. Quest'estate ha trascorso diverse settimane in Guinea, appunto in una delle strutture gestite da Medici Senza Frontiere. Lo ricordiamo, la Guinea assieme a, come sentivamo, la Sierra Leone e la Liberia è uno dei tre paesi più colpiti. Allora, Chiara Montaldo, che situazione ha trovato lei in quel paese quando è andata lì per operare, per assistere i malati? E quali difficoltà ha dovuto affrontare?
Sì, io sono stata in Guinea, in particolare proprio nella capitale, a Conakry, in mese di giugno e metà luglio. E, come in diverse fasi di questa lunghissima epidemia, ci sono stati un po' di up and down. In particolare nella fase in cui sono stata io sembrava quasi che ci fosse una riduzione, quasi una scomparsa dei casi, che poi invece purtroppo sono nuovamente aumentati. La situazione era comunque già critica perché, come hanno detto anche i precedenti ospiti, la lotta si combatte a due livelli, cioè dentro gli isolamenti, queste strutture dove noi lavoriamo con i pazienti confermati, diagnosticati, ma soprattutto nelle comunità dove bisogna gestire i contatti, rintracciare i contatti, sensibilizzare la comunità. l'epidemia non si può fermare se si prescinde da uno di questi due livelli, di queste due azioni. E purtroppo ci sono stati, come hanno già detto tutti, dei ritardi nell'intervento delle varie organizzazioni, per cui l'epidemia ha assunto delle dimensioni tali per cui noi adesso non parliamo neanche più di epidemia, ma di vera e propria emergenza umanitaria, perché oltre a Ebola, cioè Ebola ha colpito dei sistemi sanitari che già avevano grosse fragilità e che non riescono a gestire l'Ebola, ma che non riescono più neanche a gestire le altre malattie che Ebola non ha cancellato, quindi la gente continua a morire di malaria o per parti che avvengono in condizioni non favorevoli, quindi oltre alla mortalità diretta per Ebola si è aggiunta una mortalità indiretta causata dall'ulteriore fragilità di questi sistemi sanitari, oltre poi a tutti gli aspetti economici di cui ha parlato anche il ministro, quindi del turismo che è crollato, delle varie attività che si sono allontanate da questi paesi. Quindi sì, è proprio un'emergenza umanitaria che stiamo faticando molto a frenare, perché anche tutti gli aiuti arrivano ma con un ritardo, ma l'epidemia è adesso.
E si sta diffondendo rapidamente, come abbiamo capito, come abbiamo sentito dai numeri che riportavamo prima. Chiara Montaldo, in che strutture operava lei e state operando ancora con Medici Senza Frontiere? Vi potete appoggiare a strutture già esistenti oppure portate proprio voi le strutture anche per creare questi reparti di isolamento che immagino non sia facile probabilmente da costruire e da gestire?
Dipende dai contesti, noi cerchiamo di inserirci in realtà già esistenti quando possibile, soprattutto nelle città. Io per esempio ero a Conakry, la capitale, il nostro centro di isolamento si inseriva all'interno di un grosso ospedale di Conakry che veniva usato in genere quella struttura per l'epidemia di colera, e a questa abbiamo affiancato delle nostre strutture, quindi diciamo abbiamo sfruttato in parte la struttura esistente, in parte l'abbiamo rafforzata. Questo non è possibile ovunque, soprattutto nelle zone rurali dove le strutture sono completamente assenti e quindi lì abbiamo proprio delle nostre strutture da zero, diciamo, quindi dipende un po' dai contesti. In generale cerchiamo sempre di coinvolgere sia le strutture che il personale locale, un po' perché ne abbiamo bisogno, perché le forze anche nostre non sono infinite, quindi abbiamo bisogno di personale locale, un po' per formare il personale, per rendere anche il personale locale in grado di gestire parte dell'epidemia. Quindi sì, cerchiamo sempre di appoggiarci, di lavorare insieme, di collaborare per una necessità di risorse, per una necessità di formazione del personale stesso.
Peraltro in un comunicato che avete rilasciato proprio nei giorni scorsi dite proprio anche della difficoltà di quanti anche i vostri sforzi siano insufficienti rispetto al bisogno della popolazione, che in qualche caso siete costretti a rimandare a casa le persone che cercano di venire nel vostro centro perché non ci sono posti a sufficienza.
Sì, questo è quello che ora sta avvenendo soprattutto nei due paesi ora maggiormente colpiti, cioè la Sierra Leone e la Liberia. A Monrovia per esempio abbiamo solamente 160 posti letto, ma si pensa di aumentarlo a 200 perché è capitato più volte di dover rimandare dei pazienti a casa con la frustrazione di non poter prendere in carico il paziente stesso e la paura di mettere di nuovo in giro, in circolazione un paziente contagioso, quindi con la possibilità di ulteriori contagi. Per ora, visto che non abbiamo ancora la possibilità, le forze di ricoverarli tutti, in molti contesti abbiamo deciso di distribuire dei kit per i familiari per cercare di ridurre almeno il contatto delle persone che vengono maggiormente a contatto con i pazienti, quindi dei kit costituiti da guanti, mascherine, materiale monouso che cercano di ridurre il rischio di contagio.
Almeno come misura preventiva minima. Grazie davvero a Chiara Montaldo di Medici Senza Frontiere. Vi ricordo tra l'altro che proprio in questi giorni è partita una campagna di Medici Senza Frontiere Stop Ebola, si può fare una donazione al 45507 via SMS dal 22 settembre al 4 ottobre, troverete riferimenti anche sul nostro sito, ma naturalmente sono molti modi per sostenere sostenere la battaglia contro l'Ebola. Bruna al 3355634296 ci ricorda che c'è anche Emergency in Sierra Leone, per cui insomma ci sono davvero molti modi per contribuire a fermare una situazione che, come abbiamo sentito dalle voci dei nostri ospiti, è davvero sempre più preoccupante. Siamo giunti dunque alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Grazie a Costanza Confessore, Paolo Conte, Valentina Tudisca e Fiore Liborio. Adesso il microfono a Guido Zaccagnini per il concerto del mattino. Da Marco Motta, buona giornata a tutti.